uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
Buongiorno, bentornati a The Soup of the Day. Buongiorno Angela Prudenzi, buongiorno Angelo Acerbi. Bentornati tutti e due, i miei angeli.
Eccoli i tuoi angeli, sono accanto a te come ogni giorno.
Siamo qui a proteggerti.
Mi sento più tranquilla, poi di venerdì, capite? Che iniziare, ecco pure il mio telefono si sente più tranquillo, iniziare i weekend con voi, con la vostra voce rassicurante, ecco, è ciò che ci vuole insieme al secondo caffè. Allora, finalmente direi possiamo dirlo, Sanremo l'abbiamo ufficialmente
sfangato.
Gli abbiamo ufficialmente detto ciao ciao.
Sì, sì, basta, basta, non se ne può più.
Anche perché tutta la settimana che la Rai non fa altro che parlare di Sanremo, dopo Sanremo, cioè, bah, adesso siamo tutti contenti che sia andata benissimo. Ci siamo anche tanto divertiti, abbiamo tanto parlato, le canzoni, i vestiti, però boh. Adesso sì, la vita sì, continua sì. E ci sono altre cose, ecco.
Ma sì, ad ci esempio. Sono altre cose. Allora, guarda, poi una cosa la voglio dire prima di chiudere il capitolo Sanremo. Cioè che c'è stato uno strascico polemico che non ha riguardato Amadeus e la Ferilli. Che pare si vogliano tanto bene a dispetto di quanto è stato scritto, ma Emma. Il mio mito assoluto, sì. Perché ha risposto malissimo a un giornalista,
sì, Davide Maggio,
che aveva detto ma come fa a mettersi quelle calze e quegli spacchi avendo una gamba così forte?
Importante.
E lei ha detto benvenuti nel Medioevo,
sì.
brava, basta.
Con per questo... una volta, brava, guarda.
E lui si è anche seccato,
Sì, lui si è pure un po' offeso, sì, perché ha detto ma così mi avete additato, a, insomma adesso mi arriverà addosso una storm,
una shit storm.
Di quella
una
roba shit, shit.
Di quella roba lì, di quella roba lì
beh, insomma, però belli sta, insomma.
Ma sì, ma basta, cioè, adesso.
Ecco, ragazze.
Poteva dire, non mi piace il vestito,
poi,
no? Cioè, c'è sta.
Ma ci sta, ragazze giovani, meno giovani, alte, basse, un po' cicciottelle, magre, mettetevi quello che volete.
Quello che vi pare, infatti.
Sì, esatto.
E poi un'altra cosa che poi chiudiamo veramente Sanremo, c'è questa cosa della selezione del candidato per l'Eurovision di San Marino, che mi fa molto ridere,
adoro,
perché adesso
adoro.
Si stanno buttando tutti a pesce.
Sì, è
noi
molto divertente.
Certo. Perché adesso c'è Achille Lauro.
Anche Achille Lauro.
La rappresentante lista voleva, ma non li hanno accettati perché hanno fatto domanda troppo tardi. Perché questi fanno San Marino, fa la selezione la prossima settimana. Di
ma
chi
il resto
li
non hanno cantanti.
No, ne avranno pochini, tipo 4-5.
Pochini, insomma.
Beh, già
sono già tanti per San Marino.
Non brava niente, esatto.
Ma il Vaticano no?
Il Vaticano
pensieri, ma ne parliamo, va?
Potrebbero dare un consiglio che per l'anno prossimo, Bergoglio magari. Comunque,
buttiamoci
nel nostro...
Io tifo Achille Lauro. Tifo Achille Lauro.
Ah, anch'io, sempre. Achille forever, sì.
Già lo amo. Poi viene dal mio quartiere di adozione di Roma... E in più è mammone, quindi io proietto le mie necessità di madre futura su Achille Lauro e quindi su mio povero figlio, spero che sia come Achille Lauro, mammone e trasformista. Ma andiamo avanti, direi ascoltiamoci un po' di musica e entriamo nel vivo, perché basta con Sanremo, ma sì con gli Oscar.
Fred.
E quindi ad The Soup of the Day oggi di venerdì 11 febbraio finalmente è arrivato il momento di dedicarci alle Oscar nominations. Ricordiamo che la cerimonia degli Oscar si terrà a marzo, anche quest'anno, a fine marzo, che è 27 o 26, aiutatemi. Marzo 2022.
Non mi ricordo.
Mi sembra il 27, te lo do per certo.
27 febbraio, sì, esatto, perché è una domenica.
Marzo.
27 marzo, una domenica. Io questa cosa che domenica ogni volta la soffro, posso dire, lo so che c'è.
Ma sì, ma fatela di sabato che il giorno dopo no, si dorme, no?
Ma loro la fanno di domenica perché di giorno e poi la sera fanno festa. Noi siamo noi
festa. No, ma sabato si fa festa lo stesso, dove è il problema?
Poi il giorno dopo comunque devono andare al lavoro pure loro, cioè non gli attori, però in generale il resto del mondo va al lavoro comunque, anche in America. Quindi questa non è
sì, però in America
finisce internazionale.
Finisce alle 8 di sera, cioè ci fai cena con, la, con gli Oscar.
Sì, ma propongo comunque una competizione internazionale.
Va bene. Su change.org facciamo questa petizione.
Esattamente.
Che cambino.
Sì, che terranno molto in considerazione, sono sicuro.
No, comunque quest'anno, io, se vogliamo cominciare dalla, dalla categoria più complicata, secondo me, è quella del miglior film. Perché c'è veramente una
un putpourri.
Sì, è veramente, cioè non riesco a dire, a prevedere sinceramente.
Sì, guarda, c'è talmente un fritto misto, non c'è una linea tra questi film, sono uno diverso da, da un altro, vabbè, cioè questo succede abbastanza spesso, ma mai come quest'anno secondo me, veramente ci sono delle differenze abissali tra i film. Non so come possa andare a finire, alcune cose secondo me si escluderanno un po' da sole, tipo Coda.
Tipo Coda, sì, infatti.
Non lo vedo così forte da, da vincere un Oscar, ma forse nemmeno Una famiglia vincente, King Richard. Alcune cose mi sembrano buttate un po' là per arrivare a 10. Per il resto, non so, sai che io mi divido tra due. Allora. Divido tra due film.
Cominciamo la guerra.
No, vabbè, la dico, non avendo visto Licorice Pizza, che non posso dire, esatto, magari sarà il capolavoro che tutti dicono, e quindi va bene, anche se su Paul Thomas Anderson, che adoro, però gli innamorati sono come sono intransigenti, capito? Qualsiasi cosa partorisca è subito fantastica, quindi non mi esprimo. Io a sorpresa penso che un film come Belfast potrebbe rivelarsi quello che poi raccoglie anche i voti della di una buona parte dell'Academy, ma lo dico così, eh. E poi Il potere del cane, perché sì, Jane Campion, donna, un film comunque dentro le corde della tradizione americana, pur ribaltandola totalmente. E se invece vogliono proprio mettere d'accordo tutti, c'è West Side Story.
Esatto, io infatti stavo per dirlo.
Però allora, secondo me West Side Story è, sì, ha tutte le caratteristiche, perché intanto perché è lui, intanto perché è quel film, è l'omaggio all'altro film, è la perfezione registica assoluta, però forse The Power of the Dog è più nazional popolare all'interno della cultura americana, più di West Side Story, perché il libro The Power of the Dog è un libro che tutti gli americani hanno letto. Quando è stato proiettato a Venezia, io, tutti gli americani con cui parlavo mi dicevano tutti questa cosa, che il libro è fantastico, che l'adattamento è perfetto, che è un pezzo della nostra storia, eccetera,
sì,
eccetera.
Sì, quindi potrebbe essere
uno dei più... Non credo neanche che Drive My Car possa far parte.
No, secondo me non vista Parasite.
No,
è un altro tipo di film, no. È un altro tipo di film.
Però è un buon segno che comunque qualcosa è cambiato man mano negli Oscar, cioè si stanno insinuando delle abitudini nuove, di inclusive, dico.
Sì, sicuramente.
Sì, bisogna un po' per necessità e un po' per opportunismo, però chi se ne frega, voglio dire. Però va bene lo stesso. Vorrei parlare con la nostra, con la mia collega omonima, di Guillermo del Toro, però, ecco. Che hai visto poi, vero?
Non ho ancora visto, quindi non posso parlarne.
Peccato, guarda, allora ne parleremo nella prossima puntata.
Sì, prometto che vado. Sì, sì.
Vabbè, gli voglio bene a prescindere, quindi, no? Ecco.
Quindi sui film direi che abbiamo detto quello che si poteva dire, e poi non so, andiamo sugli attori e sulle attrici.
Sì, io volevo solo dire una cosa, che avete parlato di Guillermo del Toro assente come miglior regista.
Beh, molti sono gli assenti come miglior regia, perché sai, 10 film, ma le migliori regie sono 5, quindi...
Sì, esatto, e ci sta anche
sarà
abbastanza,
bene, ma non benissimo,
dire.
Magari, forse, è un segno di un bene ma non benissimo a livello di Fiera delle Illusioni. Per quanto
sì, è anche vero che registicamente, se uno vuole mettere Kenneth Branagh di Belfast e Guillermo del Toro, è sempre meglio Guillermo del Toro. Poi il film ha i difetti che avrà, però registicamente c'è molta più maestria e inventiva e creatività registica.
Ma sì, il film di Kenneth Branagh è veramente un film classico,
sì,
è uno di quei
classico.
Film che fanno bene al cuore, nel senso che davvero ti esce, che ti senti accarezzato, una bellissima storia personale, insomma è tratto dalla sua vera vita,
la
di quando il ragazzino era a Belfast, e raccontato in maniera trasfigurata, ovviamente, perché questo ragazzino non si rende conto di che cosa sta succedendo nella città in quel momento, da quali guerre veramente, nel senso della parola, era attraversata l'Irlanda, però dal punto di vista registico è qualcosa di molto semplice, una regia classica.
Sì, 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 sì. Una regia al servizio della narrazione, ma senza creatività.
Ecco, non ha i guizzi che ha Drive My Car, che all'apparenza sembra un film molto schematico dal punto di vista della regia, ma invece ti rendi conto delle continue scelte di inquadrature e proprio di sequenze che inanella. È un film molto denso dal punto di vista della regia.
Sì, sì, molto bello. E anche, dobbiamo dire, anche West Side Story.
Beh, vabbè.
Ci sono due o tre piani di sequenza che ragazzi miei proprio.
Vabbè, ma non ne parliamo, è il cinema allo stato puro.
Sì, hanno veramente fatto rinascere tutta la storia del film, cioè tutta la, sì. Anche nel senso, sì. Noi siamo andati a vedere questa storia sapendo tutti, chiunque, come andrà a finire, perché l'abbiamo visto tutti.
E io no, perché
storia.
Io alla fine piangevo e dicevo: ma non può morire, non può morire, perché non ci credevo.
Chi vuole?
Eppure lui è riuscito a farne un film nuovo. Bravo, bravo, bravo Stefano.
Sì, e ci ha anche dato una bella lezione di cinema e anche di storia del cinema, ci ha messo dentro tutto.
Sì, sì, infatti.
E a proposito di questa storia, io prima parlavate di migliori attori, io direi che a mani basse Ariana DeBose.
Sì, se lo meriterebbe proprio tanto, però anche lì, se vogliamo stare sui supporting role, ci sono, guarda che è una bella lotta, eh. Ci sono un paio, secondo me in tre se la giocano. Che sono lei, sono Jessie Buckley di The Lost Daughter e la Kirsten Dunst di The Power of the Dog.
Sono d'accordo al 100%.
Le altre due no, quel Judy Dench
è
Judy Dench.
È un atto dovuto.
È un atto dovuto, perché la sua parte veramente è oltre il supporting, è proprio micro supporting. E Anouk Ellis di King Richard, brava per carità, però non c'è.
Beh, la signora
c'è
Judy
gioco.
Dench si è già portata a casa un Oscar per 5 minuti.
Ecco.
Quindi 5 minuti potrebbe bissare, però diciamo che non è un'interpretazione.
Potrebbe solo fare una categoria Actress in a Supporting Role for 5 Minutes e vediamo chi vince. No,
ma
io sono su Ariana DeBose. È vero che Ariana DeBose anche ha vinto il Golden Globe, quindi magari sul traino se lo porta a casa, però non lo so, dipende come sono come l'Academy predisposta verso Spielberg, che non sempre lo ama, quindi potrebbero punire un po', cioè ti abbiamo dato le nomination, però
sì, è strano questo rapporto dell'Academy con Spielberg, se ci pensate, no? Perché lui è ebreo, un'Academy che è stata fortemente influenzata, non dico dalla lobby perché è una brutta parola, però insomma sappiamo quanto i produttori di origine insomma ebraica abbiano avuto potere e lo abbiano tuttora, Eppure lui è sempre stato guardato male, forse perché non è abbastanza, anzi, sicuramente perché non è abbastanza in linea. Sì, sì. Basta pensare a Munich, il film, per capire, l'hanno ostracizzato per anni dopo quel film.
Sì, ma e poi lui ha cominciato, lui era un commerciale, non era un intellettuale all'inizio, lui è stato un genio della trasformazione del cinema moderno, però da un punto di vista più commerciale, meno intellettuale, come piace a loro, quindi automaticamente secondo me lo guardavano un po' dall'alto in basso per quel motivo lì. Allora, non so se lui se la prende o non se la prende per questa cosa, magari non gli interessa neanche più di tanto, non lo so, ma però è una cosa che c'è.
Sì.
Io direi di fermarci un attimo, perché a proposito dei migliori attori abbiamo anche una stranezza, una contingenza da segnalarvi. Fred Film Radio. Siamo giunti al momento di commentare un po' le nomination a migliori attori, protagonisti e non appunto agli Oscar 2022. Ci sono delle coppie, il gioco delle coppie?
Ci sono delle coppie. Sono pagliaccia. Ci sono delle coppie, sì, effettivamente, sia nei protagonisti che nei non protagonisti.
Quindi una
allora, nei protagonisti
eterna.
Abbiamo il Monsieur Bardem, nominato come miglior attore, e abbiamo la signora Penelope Cruz nominata come miglior attrice, come fosse la prima volta, no Angela? Perché non è che questi no. ci hanno preso gusto, ecco, come si
dice. Beh, lei sì, era già stata nominata un'altra volta, sempre per un film di Almodóvar. Lui invece però aveva vinto come non protagonista per il film girato in Spagna, ora non mi ricordo il titolo, ma voi me lo ricorderete, mentre L'amato marito l'aveva vinto sempre come non protagonista
per Un paese per vecchi,
esatto,
per mamma mia. Brava. L'ha vinto i primi due secondi per me, cioè mai Oscar
di quei film lì.
Sì, sì, io mi ricordo di aver pensato, vabbè, ma non c'è gara.
Vabbè, era bravissimo, sì. Inquietante.
Mamma mia.
Il solo pensiero di incontrarlo per strada.
Sì, esatto. Cioè, il famoso occhio pazzo che a me mi sconvolse. Ricordo che proprio, sai, quelle cose di cui sei sicuro? Proprio dissi, non c'è altra performance che può colpire così tanto. Quelle cose, ok, Oscar.
Così. Sì, ma basta, chiudiamo tutto.
Sì, cioè, dico, questa è fatta, andiamo avanti, no? Avanti con le altre votazioni.
No, ci sono. E poi, allora, diciamo che nel miglior attore abbiamo anche qua una bella lotta. Farei lo stesso discorso che faceva Angela prima per King Richard. Qua c'è Will Smith. Secondo me, Will Smith appunto è stato messo per dargli la candidatura, ma non perché potrà mai vincerlo.
Per tinteggiare un po',
e anche Denzel Washington, devo dire, che è bravo. The Tragedy of Macbeth è un gran film, però secondo me la novità sta in Cumberbatch e in Garfield.
Quindi
in Cumberbatch, perché fa una parte che si modifica durante il film e che si trasforma solo per lo spettatore, perché lui rimane, per gli altri personaggi del film rimane sempre il cattivo, ma noi sappiamo perché è così e che non è effettivamente così, ed ha una capacità di giocare con la macchina da presa che proprio pochi altri hanno. E secondo me Garfield in Tick Tick Boom, perché dà la dimostrazione di una versatilità impressionante, ha una carica, un'energia fantastica, canta benissimo ed è ipercredibile, e io sinceramente non mi aspettavo che fosse bravo così, onestamente.
Anche io, è un attore che non amo molto, anzi devo dire mi sta visceralmente antipatico, non saprei spiegarvi perché mi sta antipatico proprio, non lo so, perché lo trovo sempre un po' sopra le righe, mi infastidisce questo, invece qua è sopra le righe ma è nel personaggio,
è
bravissimo, è bravissimo.
Bravissimo, sì.
Invece Cumberbatch credo che sia veramente al vertice della sua arte in questi anni, e Il potere del cane lo manifesta apertamente.
Sì, anche perché oltretutto se lo porta sulle spalle.
Sì, lo porta sulle spalle. Ho rivisto pochi giorni fa un quarto d'ora della serie Sherlock, che sta mettendo la 7, anzi, se non doveste averla vista, buttateveci sopra perché è divertentissima. E lui era proprio un ragazzino, già molto bravo, ma un ragazzino. Quanta strada! E quanto, squillare!
Talmente bravo che squilla il telefono.
Sì, in realtà è un... Tanto questo è il potere della diretta. Mi sta chiamando un più 49... che potrebbe essere Berlino, quindi...
Ecco, ma allora io ti consiglio, lascia a noi parlare e tu rispondi a Berlino.
Che potrebbe essere una roba super importante. Poi poi dobbiamo parlare di un'altra coppia. Abbiamo cominciato con le coppie e qua c'è una super coppia. Uno non so quante volte si sia ripetuto nella storia degli Oscar che ci fossero due attori candidati per come Oscar, miglior attore, miglior attrice, non protagonista, sposati nella vita, che recitano, candidati per lo stesso film dove fanno una coppia. Cioè, alla voglia, proprio...
Ma secondo me mai.
Mai, secondo me mai.
Sì, infatti. Perché c'è Joel Cohen con Frances McDormand, ma è una regista e l'altra attrice, quindi...
Invece qui, sempre per The Power of the Dog, perché di quello stiamo parlando, Kirsten Dunst è candidata come miglior attrice attrice non protagonista, e Jesse Plemons, che è suo marito, è il miglior attore non protagonista sempre per lo stesso film. Quando io l'ho intervistata per noi a Venezia, ovviamente non potevo non fare questa domanda, perché era talmente... E gli ho detto, com'è lavorare con tuo marito? Far finta di essere sposata con tuo marito in scena quando sei sposata con tuo marito nella vita vera, mi fa guarda, molto rilassante, fantastico, perché poi eravamo a casa, ci preparavamo le battute, le scene il giorno dopo, discutevamo, però era una roba, sembrava di essere sempre a casa. E poi, ma guarda, si vuol dire che non l'ha vissuto come, no, cioè, nel senso che non l'ha vissuto come un Madonna, che storia, adesso pure al lavoro me lo devo vedere questo. E invece loro sono andati d'accordo sia dentro che fuori. E poi effettivamente anche nel film la storia d'amore tra loro due è molto tenera, ci credi e si capisce perché viene così bene, anche perché loro due sono effettivamente ancora innamorati della vita vera, quindi trasportare questo amore sullo schermo non è stato neanche tanto complicato.
Beh, ne approfitto per ricordare che Il potere del cane si è portato a casa 12 candidature,
12,
e anche molte pesanti, ma che a ruota segue Dune con 10.
Esatto.
Quindi insomma, intanto bistrattato
un po' più tecniche,
certo, però era stato assai bistrattato, detrattori e ammiratori, 10 candidature, evidentemente all'Academy è piaciuto, insomma, prendiamone atto.
E entrambi i film, se vogliamo darci un po' di orgoglio nazionale, provengono dal Festival di Venezia di quest'anno.
Infatti,
il Festival di Venezia, ridi e scherza, scherzi e ridi, quante candidature si porta a casa?
29.
Infatti, ecco. Volevo fare la battuta volo pindarico dicendo parliamo di coppie, ma la coppia quella migliore è Venezia e gli Oscar.
Si vogliono bene, siamo una coppia di fatto. a proposito di coppia di fatto, insomma, tra i candidati per il film non in lingua inglese c'è stata La mano di Dio, insomma, esatto. Uscito da Venezia, grande film con un Sorrentino in stato di grazia personale, non solo registico, perché ha rilasciato delle interviste bellissime, non so se avete avuto modo di leggerle.
È in particolare grazia il signor Sorrentino in quest'ultimo anno,
sì.
Non trovate?
Sì.
Rispetto alla persona un po' difficile che era con la stampa, questo un po', non dico scontroso, però sempre un po' troppo riservato, un punto che non gli piaceva parlare, adesso parlare gli piace tantissimo.
Ma sì, ha avuto belle parole per tutti i film, ha parlato del film di Paul Thomas Anderson, ha parlato di altri film che aveva amato, per il film di Paul Thomas Anderson ha avuto parole davvero straordinarie, ha detto detto che un film così è insuperabile, che lo sguardo tenero e penetrante col quale ha descritto i protagonisti e la loro storia, non, insomma, era il massimo, che quindi per lui non esisteva altro film. Beh, insomma, non era facile essere così aperti e dare giudizi positivi su un concorrente alla fine.
No, infatti.
Su un competitor.
E devo dire che, nella cinquina degli international feature se la giocano, secondo me, lui e Drive My Car. E forse the worst person in the world
dimentichiamo di Flip, però, che potrebbe essere una sorpresa, anche se ha le altre due categorie che tirano.
Però visto che è animazione, secondo me, se devono premiarlo, non lo premiano qua.
Sì, anche secondo me. No, invece la sorpresa vera è Lunana e Yak in the Classroom, scusate, Bhutan. Ma a chi sarebbe mai venuto in mente?
No, secondo me questi si sono già... Cioè, anche se non faranno mai niente nella loro vita, hanno già raggiunto il massimo della carriera, la produzione e la regia di questo film saranno dati in totale deliquio quando gli è stato comunicato che erano candidati agli Oscar, perché veramente dal Bhutan nessuno,
sì, non ci credevano nemmeno loro.
Esatto.
Allora, Amore di Patria, però, diciamo anche gli altri due italiani, Massimo Cantini Parrini, candidato per I costumi di Cyrano, e anche Enrico Casarosa, che è regista di Luca, film di animazione, che era già stato candidato per il cortometraggio La Luna.
Che abbiamo tanto amato, che però secondo me non so se ce la farà.
Dubito.
Perché, insomma, appunto, i concorrenti sono talmente più forti, ma non più forti perché il suo film sia peggio, ma più forti per sotto tutti altri punti di vista rispetto all'Academy of Motion Pictures. Però,
beh, visto che stiamo parlando di Venezia, chiudo dicendo che tra le migliori attrici ci sono ben tre che arrivano da Venezia: di Penelope Cruz abbiamo già detto, Olivia Colman per La figlia oscura, e anche la nostra amata, credo di poterlo dire,
sì,
Kristen Stewart per Spencer.
Anche se
eravamo preoccupatissimi.
Scusa Chiara,
eravamo preoccupatissimi, almeno io, perché c'era stata il caso
Golden Globe,
cioè, nel senso, non era scontato, ecco, quindi ecco, bene così.
Perché
adesso urlo.
Lo dico.
Non so dove vai a parare.
Lo sai già?
Jessica Chastain.
No, per carità.
No, meno male.
No.
Mamma mia, quasi sfiorato il dramma, psicodramma.
No, secondo me se lo merita la Nicole Kidman sto giro.
No.
Sì, perché Lucy Ball è perfetta, secondo me. Olivia Colman, anche perché Olivia Colman è brava in quel film.
Sai che a me i film in cui c'è il trucco sopravanza la recitazione, per me proprio sono insopportabili.
Ma non è che sopravanzi tantissimo.
Ma
non le hanno cambiato la faccia, l'hanno pettinata, vestita.
No, guardatelo bene.
L'ho guardato bene,
ha delle belle protesi, c'ha
pure il naso un poco diverso,
dai.
Non lo so, vabbè. Però io l'ho amata tantissimo, ma pazienza.
Vabbè, io vado Penelope e Kristen, basta così, o una o l'altra va bene per me.
Va bene, ok. E invece secondo me basta. E poi cosa dobbiamo ancora dire sugli Oscar, che abbiamo già parlato suffisamment, come
io
si
direi,
dice,
che ci ascoltiamo musica, ponderiamo su ciò che abbiamo detto, e magari io farei un momento ancora di patriottismo, come direbbero nei vecchi programmi, dopo la pubblicità, che poi non c'è, però faceva figo. Fred Film Radio. Abbiamo annunciato un momento patriottico rispetto alle Oscar nomination. Ebbene, torniamo a parlare di Paolo Sorrentino, e ne approfittiamo perché con Angelo e Angela prima avevamo commentato positivamente il cambio, diciamo, di di mood di Paolo Sorrentino anche rispetto alla stampa, si è addolcito, forse si è liberato, come qualcuno ha detto, come lui stesso ha detto, parlando finalmente di sé a tutto tondo con "è stata la mano di Dio, è stata la mano di Dio", ricordiamolo, candidato appunto come miglior film straniero nella cinquina degli Oscar. E proprio perché non sapevamo che si sarebbe addolcito, l'intervista a Sorrentino, come l'intervista a Tony Servillo, apro e chiudo parentesi, è sempre qualcosa di difficile assegnazione. Quindi io ormai mi immolo per la patria, ma a Venezia, la cara Venezia fidanzata con gli Oscar, con 28 nomination, ricordiamo anche questo di nuovo, a Venezia non c'ero, stavo partorendo, ricordiamo anche questo di nuovo, e quindi con la mia nostra cara Martina Tonnarelli, la nostra producer di Fred, eravamo lì nel panico, ma chi la facciamo fare l'intervista, chi la facciamo fare? Abbiamo pensato di mandare il nostro giovane, non più giovane, Niccolò Comotti in questa missione. Ebbene, si è creata la magia. Magia che voi mi avete testimoniato, perché non solo è venuta una bella intervista, che fra poco vi facciamo ascoltare, ma c'è stata proprio un'intesa.
Sì, sì, si sono trovati, si sono proprio trovati.
Tu eri lì, Angelo? Eri lì che assistevi?
No, io purtroppo no, perché ero in sala a vedere il film che era insomma, che non, io non potevo fare l'intervista a Sorrentino perché dovevo vedere un altro film, però poi l'ho seguita in diretta mentre aspettavo che cominciasse l'altro film, cioè da Facebook ho visto che c'era proprio, poi Niccolò è uno bravo a fare, a mettere proprio agio gli ospiti, e Sorrentino era particolarmente ispirato, quindi si sono
ne è favoleggiato,
sì.
Per giorni e giorni.
E sì, perché Sorrentino è sempre stato un po' complesso, no? Come dicevamo, e quindi sì, c'è sempre un po' di timore, non sai mai bene come possa andare a finire, invece qui è andata a finire divinamente.
Ma una delle possibilità,
ma perché noi di Fred siamo bravi,
sì, siamo bravi, infatti, diciamocelo. E una delle positività di Niccolò per cui era stato scelto è che, non essendo in Italia, non vivendo in Italia e nel meccanismo quello non sempre rilassato del cinema, era fuori da tutte queste dinamiche e quindi puro, e guarda sempre con un occhio diverso i film, meno condizionato da ciò che è intorno, quindi è andato proprio a fare domande non ovvie, che però sono perfette per Sorrentino.
Esatto, esattamente. Dai, godiamoci
questa intervista con Paolo Sorrentino, appunto, per "È stata la mano di Dio" da Venezia.
The Soup of the Day.
Fred Film Radio, Niccolò Comotti qui a Venezia 78, e ho un viso piuttosto conosciuto, anzi due visi piuttosto conosciuti, anche perché adesso siamo tutti impazziti per te, per la tua incredibile performance. Sono qui con Paolo Sorrentino e Filippo Scotti. Benvenuti. Salve, ragazzi.
Grazie mille.
Come state? Stanchi?
No, stanchi sono quelli che lavorano, tipo voi che state sepolti in questo cubo.
Esatto,
noi andiamo in giro e spumacchiamo per strada, sulla spiaggia, e non siamo stanchi, siamo felici.
Bene, sono contento, sono felice per voi, sono anch'io felice, dai, non partiamo con le polemiche. Allora, siamo qui per un bellissimo film. Sono entrato la mattina, ho pianto due o tre volte, poi avevo questo momento mio di pausa e ho detto, sono andato sulla spiaggia a pensare alla domandona della vita, perché il momento è questo. Non è venuto, ovviamente, perché il film mi è piaciuto troppo, non riesci mai a fare le critiche buone a mente calda. E allora ho pensato, tu sei bravissimo, sei regista e scrittore, sei proprio bravo. Bravo, con la penna, qualsiasi cosa che premi, pigi, sei bravissimo. E c'è questo momento che poi mi è rimasto proprio in testa, ovviamente parafraso perché mi rimane in testa ma la memoria fa schifo, quando dici non si sa mai bene cosa succede nelle case altrui. E un po' questo mi ha ricordato un po' il tuo cinema, che in tanti film hai fatto questo. Però adesso partiamo col trivia, diciamo, se tu potessi scegliere una casa altrui da visitare, capire veramente i segreti che ci sono, personaggi storici o non, cosa sarebbe per te? Quale sarebbe? E anche per te, Filippo, pensaci, che siamo qua con lo col timer.
Ti do una risposta intelligente qua.
Allora tu prendi la
casa
sedia.
Mia, vorrei vedere la casa mia quando io non ci sto. Quella è la curiosità massima.
Quindi
però hai centrato un punto giù, quella frase in realtà è il motore di tutto il mio lavoro, il sogno di un di chi fa il mio lavoro è poter entrare, poter origliare davvero nelle case degli altri 24 ore su 24, e invece non si può, e quindi ce le immaginiamo, e quindi i film, i libri sono prodotti dell'immaginazione.
Quindi questo desiderio un po' del creare cinema come realtà tua in cui hai il controllo, quindi cos'è, aspetta questa la partiamo prima, dovevo sentire la tua di casa, non c'è un...
Ma in realtà non ho una, no, in realtà mi piacerebbe entrare, essendomi trasferito qualche anno fa nella mia vecchia casa arredata in maniera diversa, quindi che ha sicuramente un'area diversa.
Sono belle risposte, bravi ragazzi.
Malinconico.
No, però mi ricollego a quello che hai detto tu. Qual è il tuo rapporto, proprio come dal punto di vista artistico e creativo, con il controllo? Cioè, ad esempio, mi hai detto adesso che vorresti, questo è il non plus ultra del tuo desiderio, entrare, no? Avere appunto la possibilità di fare quello che non è possibile. Ma quindi questa idea di controllo è stata anche magari un limite, perché questo film, ad esempio, invece è autobiografico, e quindi hai un controllo, ma è anche qualcosa che deve essere, deve rispettare qualcosa del passato. Hai trovato dei limiti che magari non c'erano prima in altri film?
Questo film era più difficilmente controllabile perché le emozioni sfuggivano da tutte le parti, però alla base tu cogli delle cose giuste, alla base c'è la volontà di controllare. In questo film c'era la volontà di controllare fittiziamente la propria vita, che quando è accaduta veramente era incontrollabile. Però tutto il lavoro dei registi è quello di voler controllare a tutto tondo un racconto, per questo è un lavoro totalmente finto. E quando uno sente parlare, almeno quando io sento parlare di verità, comincio ad essere diffidente, perché controllare una vita è una finzione, non è una cosa possibile.
Filippo, ti sei sentito controllato oppure invece come la carta bianca? Come è successo, ad esempio, cioè tu sei un po' questo alter ego adolescenziale, magari in senso lato, magari no, lo mettiamo un bel punto di domanda e diciamo a tutti di andare a vedere il film, che è bellissimo, però sono curioso proprio di vedere come hai sviluppato. Prima in conferenza stampa hai detto che hai cercato di leggere, stare a Napoli, cercare di diventare, sì, Fabietto. Come è stato questo processo?
Ma in realtà non, io lo ricordo, ma non così, cioè lo ricordo, diciamo, ricordo in modo nitido quando disse a mio padre: guarda, non parto per le vacanze con voi, resto a casa da solo, a proposito delle case. E niente, ho passato insomma quest'estate da solo a Napoli, e insomma di tanto, forse una volta, due volte, scrissi a Paolo chiedendogli appunto un po' di consigli musicali di altro tipo, e quindi un po' è stato questo appunto il prima, insomma questa è stata un po' la mia, cioè poi dalla sceneggiatura in realtà, come tu hai detto, qualsiasi tasto lui figgi, comunque esce fuori qualcosa di incredibile. Ecco, la sceneggiatura è stata una delle chiavi, ecco, perché era descritta in ogni, nel senso c'erano descrizioni molto lunghe, io avevo, diciamo, già immaginato insomma un po' tutti i personaggi, e poi vabbè, quello più difficile ovviamente era il mio, perché poi dopo l'entusiasmo della lettura della sceneggiatura c'era il punto di domanda, quindi come farò, che cosa accadrà, però in realtà poi sul set insomma siamo stati tutti molto coesi, ecco, anzi mi ha fatto molto piacere. Io avevo paura un po' di una distanza da parte insomma di Paolo, in realtà no, diciamo questa paura è rimasta insomma nel dimenticatoio, ecco, non c'è più, fortunatamente è sparito.
Sì, questa coesione è veramente traspare dal film, avete fatto un grandissimo lavoro, vi ringrazio
grazie tanto.
In bocca al lupo per tutto.
Fred,
abbandonate definitivamente i commenti sulle Oscar nomination 2022, passiamo a ciò che più ci piace fare, cioè consigliarvi, tra le cose che ci piace più fare, consigliarvi cosa vedere, in questo caso cosa vedere al cinema e in streaming. Partiamo dalla nostra amata sala cinematografica per un film che ha visto Angela, si chiama Dopo l'amore, After Love, di Alim Khan.
Dopo l'amore e anche dopo la morte in questo caso, ecco. Perché è la storia di una donna che vive in Inghilterra, di origine arabe, il marito Ahmed muore e lei deve far fronte alle questioni pratiche, ma anche come dire, mettere a posto quello che normalmente si fa quando una persona cara viene meno, e scopre che questo marito ha con sé una fotografia di una donna che si chiama Genevieve, lì per lì non capisce che cosa sta succedendo, guarda nel telefono e trova anche dei messaggi che provengono da questa Genevieve, che vive, lei vive sulla costa di fronte alla Francia, e capisce che questa donna sta dall'altra parte, per cui parte per un viaggio perché vuole vederci chiaro. Inutile dire che cosa scopre, ma quello che è importante è il percorso di accettazione che lei fa in nome dell'amore. Un piccolissimo film, anche come durata, perché dura 89 minuti, però molto, molto ben fatto, attento alle dinamiche psicologiche, recitato molto bene, ci fa vedere, come dire, quante facce possa avere l'amore. Questa è una delle tante.
Bello, ci piace. Invece, se non volete andare in sala, noi ve lo consigliamo sempre, ma c'è di tutt'altra pasta, qualcosa che incuriosisce molto, che almeno dal titolo fa anche molto sorridere, perché è un documentario, vero Angela, che si chiama Il truffatore di Tinder. Cosa sarà?
È un documentario, anche qui, un'altra faccia dell'amore, anzi tante facce dello stesso figuro, cioè del truffatore. È un documentario da pochi giorni su Netflix, è già schizzato in tutto il mondo, in cima alle classifiche, racconta la storia di un truffatore seriale che si fingeva ricchissimo, figlio di magnati, si costruiva dei profili straordinari, per cui tutte le donne dicevano: ma guarda che fortuna mi è capitata. E poi partivano le richieste: ah, guarda, scusa, devo andare a Dubai, mi mancano giusti soldi per il pieno all'aereo privato. Insomma, e queste povere signore, ci sono più giovani e meno giovani, ci sono cadute, e quindi alcune di loro raccontano la storia. È interessante, molto interessante, perché è un fenomeno di cui si sta parlando moltissimo, cioè la cronaca ci sta rimandando storie incredibili, come quella del giocatore di pallacanestro, di pallavolo, non mi ricordo, che ha regalato ben 700.000 euro non si sa a chi, e anche di Flavia Vento, che udite udite, per mesi ha chattato con uno e era convinta che fosse Tom Cruise, non si capisce come possa esserlo stato. Però è così.
Vabbè ragazzi, ma c'è vabbè, stato quell'altro caso di
Flavia Vento, è sempre stata molto bionda nella vita e nella professione, quindi ci sta che
ma
ci
c'è stato anche il caso sportivo che era stato convinto di essere fidanzato con una modella, ma non era vero, quindi
no, ma la cosa è andata avanti per anni, e lui gli aveva anche giurato fedeltà sessuale, per cui questo poverino si è anche frustrato per decenni, capisci? Cioè, una roba impossibile da credere.
No, comunque questa cosa che dici tu è molto vera, cioè che la cronaca ci rimanda casi simili, e tutti i social fanno parte di questa truffa, diciamo, vengono usati come mezzi, perché io ho amiche, abbiamo tutti noi amiche che ricevono ciclicamente su Facebook richieste di amicizia da personaggi che hanno sempre le stesse foto ma cambiano nome ogni due mesi, e che sono improbabili, hanno dei profili assolutamente improbabili. Però vuol dire che, come il documentario ci insegna, se questo meccanismo continua a ripetersi, vuol dire che in qualche modo da qualche parte funziona.
Funziona perché siamo soli.
Comunque c'è qualcuno che, come dire, non vuole vedere, cioè cerca di tirarla avanti fino che può per
la pandemia ha finito questo tipo di truffa, perché la gente sola a casa, evidentemente presa dall'angoscia, ha creduto con più facilità ancora, insomma. Vabbè, destini terribili di queste persone così vittime, ma insomma, svegliamoci, ecco, un documentario come questo può anche far capire che se ti arriva la richiesta della bella signorina o del militare americano, perché spesso sono militari americani, state attenti e attente, perché dietro,
perché 10 su 10 è una fregatura, ecco,
esatto, anche 11 su 10 è il vicino della porta accanto proprio che vi che vi ha preso di mira e vi sta spillando, perché c'è anche questo questa realtà dietro, che a volte sono amici delle persone che vengono truffate, è la cosa ancora più incredibile.
Ancora più incredibile, sì, ancora più squallida, che proprio dobbiamo trovare, dare una... Fare una classifica di quanto è squallido.
Quindi io direi, guardate il truffatore di Tinder, ma intanto assicuratevi di andare in sala, perché pigliate un poco d'aria, uscite, vi sedete in sala, magari incontrate qualche faccia interessante, mascherinata. Ma se
e poi... l'amore è vero.
E l'amore
è
vero.
È l'amore dello sguardo.
Fred. Siamo in chiusura di The Soup of the Day di oggi, venerdì 11 febbraio. Come sapete, Angeli, è iniziata anche la 72esima Berlinale, che stiamo seguendo noi online, ma abbiamo anche qualcuno in loco che ci aiuta a darvi e a comunicarvi e raccontarvi la Festival Experience, come facciamo sempre a Fred. Io ed Angelo abbiamo visto il film di apertura di una sezione che c'è molto cara, che è Generation, si chiama Rookies, in francese Allos Enfants, proprio per richiamare Angela la marsigliese, ed è un documentario molto molto ben fatto, interessante, di Thierry Demazier e Alban Turle, vabbè, mi perdoneranno, ma non lo sapranno, spero, che hanno portato sul grande schermo la storia e l'idea geniale, inclusiva, di questo professore David Berillon, che è un ex ballerino e fan dell'hip hop, che ha pensato di dare una possibilità a ragazzi da quartieri disagiati, che quindi non potrebbero frequentare delle scuole, delle prestigiose scuole e licei, li ha reclutati in base alla loro abilità nel ballo, in particolare nell'hip hop, e gli ha permesso di frequentare un liceo prestigioso e quindi di fare, ecco, un altro percorso di vita e di carriera. E quindi due registi parlano appunto di questo liceo francese e di questo esperimento di David Berillon. Non scontato, delle storie di questi, di otto ragazzi in particolare, di riscatto, di rabbia e di voglia di avere successo, di farcela, di andare oltre. Quindi un bel ritratto anche, devo dire, su una generazione che, quella di adesso, degli adolescenti di adesso, che spesso viene un po', come tutte poi, delle volte, le generazioni di adolescenti del momento, viene un po' considerata solo dipendente da social, videogame, invece è più di questo.
Non chiedermi di accompagnare il tuo commento con cantando la marsigliese, perché non lo farò.
Vabbè, come sempre, come immaginate, il Festival di Berlino è un festival anche molto politico-sociale, e in questo è un film perfetto per aprire una sezione che parla di giovani, ecco, di generation, perché parla della società francese e non solo, quindi assolutamente da vedere, chissà che non arrivi da noi, è un documentario che si fa guardare e si fa scoprire, e c'è anche bella musica, il che non guasta.
Sì, e loro sono bravissimi a ballare, peraltro.
Bravi, cioè, nonna.
Sembra è una versione, è la realtà, è saranno famosi, sì. Reale.
Esatto.
No, è un po' quella cosa lì, cioè la struttura è quella, non c'è tutta la fiction e la finzione narrativa, però c'è una narrazione molto profonda, perché questi ragazzi si liberano, cioè si aprono e raccontano delle cose molto molto personali e molto dolorose anche,
e sul ballo,
con grande naturalezza.
E sul ballo, altro volo pindarico in chiusura, perché il 9 febbraio ci è arrivata una notizia su una serie in lavorazione. Chi vuole dire come si chiamerà?
Come si chiamerà? Vita di Raffaella Carrà, non so come si possa chiamare, no, veramente, per adesso si sa solo che sarà La vita di Raffaella Carrà. I diritti sono stati acquisiti dagli eredi, dalla IF, Gruppo Lucisano, e da Kubla Khan 1990 di Umberto Massa. E beh, la serie è evidente, racconterà la vita e la carriera della nostra star più acclamata nel mondo, perché credo che Raffaella Carrà veramente ha solcato tutti i mari, tutti l'hanno applaudita, noi la amiamo follemente, continueremo ad amarla. Poi grande punto interrogativo, perché sai, mettere le mani su una figura mitica come quella di Raffaella, insomma, bisogna andarci coi piedi di piombo. Speriamo che tutto vada liscio e che potremo davvero applaudire la serie come abbiamo applaudito Raffa.
E quindi con tanta speranza tra generazioni future e il ballo ballo Pedro Pè di Raffaella Carrà, vi salutiamo, mi raccomando andate al cinema, seguiteci su Fred FM alle 10 su Canale Italiano ed Entertainment, su Podo Day con me Chiara Nicoletti, Angelo Acerbi, Angela Prudenzi, ciao a tutti, buon weekend.
Hello and welcome to Fred Film Radio. I'm Amani Mohammed.
Fred Film Radio, sono Paolo De Marchi.
Tantanni sono senza un sacchino, hanno scioccato.
Fred Film Radio, sono Dana Knight.
Clémence Ferry-Latour for Fred Film Radio, en direct du Festival de Cannes.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on Fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.